www.radiogio.it e la storia continua. Il prezzo di un filone. L'estrazione dei minerali era un'attività complessa, tanto più costosa quanto più si scendeva in profondità, e il guadagno non era sempre certo. La società medievale è stata troppo spesso vista come un sistema imperniato sull'agricoltura e sulle attività rurali, ed è per questo che si è finito col descriverla come un mondo in cui non esistevano industrie e la cui unica ricchezza derivava dalla terra. In questo modo si è di fatto ignorato che non sarebbe mai stato possibile dissodare i campi e intensificare le colture senza l'evoluzione e la maggior efficienza degli utensili in metallo, e che l'incremento degli scambi commerciali che si registra a partire dal XII secolo fu certamente favorito dalla crescente disponibilità di moneta in argento coniate in Europa. L'estrazione dei minerali e la loro trasformazione in metalli ebbero in entrambi i casi un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'economia. La maggior parte degli storici non ha prestato particolare attenzione al ferro. Il metallo era disponibile in quantità rilevanti nel sottosuolo e a patto di disporre di combustibili adeguati. La sua produzione non presentava particolari difficoltà. Inoltre, almeno fino alla metà del XIV secolo, le tecniche di produzione rimasero immutate in numerosi paesi europei. Investimenti colossali. Ma le consistenti tracce lasciate dalla siderurgia antica, pozzi di miniere, ammassi di scorie, alloggiamenti per macine da carbone, risultavano praticamente inutilizzabili dagli storici, mentre le fonti scritte si rivelano pressoché prive di informazioni in proposito. La principale testimonianza circa la pratica di queste attività è rappresentata dalla ricorrente presenza di manufatti in ferro negli insediamenti dell'Alto Medioevo, e le uniche fonti scritte di qualche valore ci sono giunte da alcuni siti eccezionali come l'isola d'Elba, la Val di Scalve, la regione di Allevard, nel Delfinato, oppure la Navarra. La situazione è nettamente diversa quando si indirizza l'attenzione sui metalli non ferrosi, nella maggior parte dei casi il piombo o rame argentifero, ricercati per via del loro valore monetario. Non appena un sito minerario si rivela di qualche importanza, compaiono documenti che ci forniscono informazioni sui suoi proprietari, sul suo rapporto con il potere sovrano e sul legame che esso può aver avuto con un laboratorio di coniatura delle monete. Le mire e i conflitti che questi siti sono in grado di suscitare sono molto spesso la ragione dell'abbondanza di fonti scritte. Si spiega per esempio così il fatto che un gran numero di documenti del Caleffo Vecchio, il cartulario comunale di Siena, fosse dedicato alle miniere d'argento di Montieri, per la cui tutela i senesi si batterono per tutto il XII secolo con il vescovo di Volterra. In più, a differenza del ferro, che abbonda anche in affioramenti di superficie, i metalli non ferrosi si presentano in filoni che vanno individuate a grandi profondità, scavando lunghe gallerie. Gli investimenti fatti per produrre questi metalli sono talvolta colossali e lasciano un gran numero di tracce scritte che consentono di esaminare più da vicino l'organizzazione dei siti e la struttura delle imprese che si dedicano alla produzione. Un consulente di 700 anni fa. Scarse sono le informazioni di cui disponiamo circa l'organizzazione economica delle miniere e ciò rende tanto più interessanti le novizie che nel 1340 un esperto fiorentino, Paolo Girardi, fornì al re di Navarra in merito alla manodopera necessaria all'avvio dello sfruttamento di una miniera e ai salari che sarebbe stato necessario corrispondere agli uomini impiegati. Balza agli occhi l'importanza accordata a coloro che all'interno della miniera avrebbero dovuto occuparsi del puntellamento delle gallerie e all'esterno della struttura, agli operai incaricati di effettuare la riduzione del minerale. 4 minatori pagati da 10 a 12 soldi la settimana, 4 uomini al loro servizio, 7 soldi, 4 uomini per portare fuori dalla miniera le ceste con il minerale e i detriti di risulta delle operazioni di estrazione, 7 soldi. 2 uomini all'esterno della miniera per svuotare le ceste di minerale e detriti, 7 soldi. Un carpentiere e un fabbro che dovevano garantire l'armatura delle gallerie, 20 soldi. Per gli animali che 3 volte alla settimana trasporteranno il minerale al mulino dove si procederà alla sua frantumazione, 6 soldi. Un uomo per macinare il minerale e occuparsi della manutenzione del mulino, 7 soldi. 3 donne per lavare il minerale, 5-6 soldi. 5 donne che l'aiutino, 2 soldi o 6 denari. 4 mastri che si occupano di raffinare il minerale ed estrarre il metallo, 18 soldi. 7 carbonai che lavoreranno nel bosco, 12 soldi. Alla settimana per metà dell'anno. 2 carpentieri che tagliano il legno nel bosco, 10 soldi per metà dell'anno. 2 bestie da soma per trasportare il legname alla miniera, 12 soldi alla settimana per metà dell'anno. Queste paghe sono tutte alla settimana. E la storia delle miniere di ferro non è finita, ma continua. www.redigio.it e la storia continua.